Italia in controluce.
Reportage, approfondimenti della redazione di Radio 24, tutti i giorni due edizioni Italia in controluce. In studio Daniele Biacchessi. Oggi parliamo di storia italiana, storia con la S maiuscola, attraverso gli occhi dello scrittore Antonio Pennacchi, vincitore del premio Strega, che al canale Mussolini ha voluto dedicare uno dei migliori libri in circolazione. Lo ha intervistato per noi Floriana Liuni.
La storia di cui parla lo scrittore Antonio Pennacchi è quella che gli è valsa il premio Strega 2010, raccontata nel libro Canale Mussolini. È la storia di una famiglia di mezzadri veneti, i Peruzzi, che oppressi dal padrone e coinvolti nell'omicidio di un prete socialista, grazie alle loro conoscenze tra i gerarchi fascisti, ottengono di unirsi alle masse di coloni del Nord-Est che il regime inviava nell'Agropontino per lavorare le terre bonificate. Da palude malarica, l'Agropontino divenne una delle zone più fertili del Lazio e d'Italia. Il canale Mussolini è la principale delle opere a cui si deve tutto questo.
Il canale Mussolini, prima dell'Agropontino, rappresenta lo sbarramento alle acque della palude. Quindi è questo canale che dà la vita all'Agropontino. Questo stesso canale, da noi scavato, torno al 32, esattamente 10 anni dopo, quando lo sbarco di Anzio nel 44, diventa la linea del fronte. Da una parte del canale le truppe anglo-americane sbarcate ad Anzio, e dall'altra i tedeschi, i fascisti repubblichini e i coloni dell'Agropontino a difendere le terre, no? Per la dittatura questo ha comportato, sì, ha comportato la capacità di fare in fretta dei lavori, però anche quell'uno solo che decide, poi quando decide male sono guai per tutti.
Pennacchi non dà giudizi storici su Benito Mussolini, le cui vicende politiche si intrecciano con quelle quotidiane della famiglia Peruzzi. Secondo l'autore, in fondo, tutti gli uomini sono uguali e la storia non è che il risultato di comuni vizi e virtù.
Io credo sì che appunto dietro ai personaggi storici ci siano poi le persone in carne ed ossa, e le persone in carne ed ossa, come lei sa, siamo tutti uguali. Quindi è un personaggio pubblico, anche se nei ritratti ufficiali viene disegnato in un certo modo, poi nel suo privato si muove esattamente come muovo io e come si muove lei.
Italia in controluce.
1960, l'anno che segna la svolta italiana dei tempi duri della ricostruzione delle città e dei paesi distrutti dalla guerra e dal fascismo, al periodo del boom economico, del boom demografico, dell'aumento straordinario di tutti i consumi. Anche un film d'autore come quello di Gabriele Salvatores può narrare storie italiane del 1960. Marta Cagnola.
Nel 1960 le immagini erano in bianco e nero ed erano quelle della RAI e dell'Istituto Luce. Materiale ora prezioso, dopo mesi di visioni e ricerche tra quelle pellicole, Gabriele Salvatores ha creato 1960, un documentario che racconta di un anno straordinario.
Io credo che in quell'anno lì c'è stata proposta una bolla, come si dice adesso, economica e anche di consumo. È la prima volta che si parla di consumismo, no? A Milano, nelle immagini lì, le vetrine sono piene di cose da comprare, eccetera. E si è sgonfiata questa bolla. C'è una, a proposito delle cose del boom, c'era una frase bella, credo sia un capo reparto di un'officina, che dice a un certo punto, io non sono bene il milanese, sono di Napoli, ma dice: a Milano le guest chupa il boom, il boom economico, però lo devo dire, questo boom non l'avremmo fatto senza i terroni. Erano anni, erano in cui c'era un'Italia più ingenua e quindi ci ha creduto di più. Oggi magari siamo un pochino più attrezzati e siamo un po' più disillusi, ecco.
Uomini d'arte e di cultura dinanzi ad un eletto pubblico offrono un edificante quadro del costume del XX secolo. Oltre il cancro e l'infarto, i nostri tempi hanno un terzo malanno, il rock and roll. Colpisce anche i grassi come Guidone e produce spesso epidemie sonore collettive. Ascoltate, il malanno si presenta anche sotto forme epilettoidi, come nel caso di Celentano.
La televisione raccontava benissimo quell'epoca, spiega Salvatores, soprattutto grazie a chi lavorava con cura, amore e rispetto.
In quell'epoca lì la televisione, secondo me, la raccontava. raccontava bene. C'erano delle, poi vabbè, c'è il Festival di Sanremo con scritto a mano, no, è incredibile, no? Però le immagini avevano rispetto. Infatti io ci tenevo, da qualche parte c'è scritto qua, ma insomma a ringraziare veramente i cineoperatori. C'era un rispetto dell'inquadratura, una ricerca dell'inquadratura e un rispetto per le persone che venivano intervistate, che è un po' scomparso questo. Non è un caso che in quegli anni, era un anno, il 1960 per il cinema italiano è stato straordinario, dalla Dolce Vita all'Avventura, Rocco e i suoi fratelli, la Ciociara, appena fatta la Grande Guerra, cioè pensa... il sorpasso, certamente, un po' dopo, ma quell'anno lì proprio, cioè, insomma, quando mai c'era una grande, allora anche la televisione in quegli anni la raccontava bene il paese e faceva delle cose, insomma c'era Vittorio De Sica che raccontava le favole ai bambini nel pomeriggio, scherziamo, appunto Nanni Loi in giro, cioè, c'era molta attenzione a capire, ma anche gli spettacoli, no? I varietà, che a me non piacciono mai, però insomma Mina, ve lo ricorderete, Studio Uno, erano belli, c'era della gente che lavorava con amore e c'era il pubblico anche.
Ma è giunto il momento della grande, ultima serata. Commenti, previsioni, malignità, invidie, entusiasmi, amarezze, gioie, dolori e speranze, tutto finirà tra poco. Un piccoletto romantico con una canzone romantica strappa i voti della vittoria a un popolo irrimediabilmente romantico.
Ma cosa ha lasciato a Gabriele Salvatores questa immersione nel 1960?
Come dice De Gregori, io amo le sue rughe e lei non lo capisce. E io le amo le rughe, i segni del tempo vanno rispettati.
Era la prima edizione in Italia in controluce e torniamo oggi, naturalmente, 13:30 su Radio 24.